E allora buonasera, siamo qui sugli 87.9 per una trasmissione di Le dita nella presa. Questa sera parleremo di bot, questa tecnologia che ci permette di usare internet senza stare sempre dietro al computer. E in generale vi ricordiamo prima di cominciare i contatti di Radio Onda Rossa. Potete chiamarci allo 06 49 17 50 o scriverci una mail a ondarossa@ondarossa.info. Allora ecco, con i soliti 10 minuti di ritardo iniziamo la trasmissione e parliamo di bot. Che cosa sono i bot?
Sì, diciamo che appunto il tema principale della trasmissione di oggi è quello di parlare di cosa sono questi bot e capire un pochino che cosa sono e in quali situazioni noi ci troviamo ad interagire nell'utilizzo quotidiano che facciamo di internet e della dimensione digitale in termini più ampi con delle entità con cui interagiamo, che molto spesso insomma si palesano e si rapportano a noi come fossero appunto dei soggetti così appartenenti alla specie umana. Un esempio, diciamo, quello che credo sia capitato più o meno a tutti e tutte coloro che hanno un account su Skype: arrivano di tanto in tanto delle richieste così di amicizia in cui un utente, perché fino a quel punto per noi è appunto un utente che ha un nome, ha anche un avatar, un'immagine, una foto, e vuole comunicare con noi, quindi ci scrive. Molto spesso il messaggio inizia con hi o come stai o you wanna chat, e vuole appunto iniziare una conversazione e attingendo quindi, diciamo, a quello che sono i meccanismi e l'inizio un po' così del rompere il ghiaccio in una conversazione. Quello che c'è dietro, ma soprattutto anche il modo in cui quando ci arrivano questo tipo di richieste, capiamo che non c'è effettivamente una persona al di là c'è almeno questa sensazione, almeno quella che è stata sempre la mia sensazione quando trilla, diciamo così, il telefonino, arriva una notifica sul computer, hanno sempre insomma dei nomi un pochino così curiosi. Per esempio, io adesso qui ce n'ho uno che si chiama Rockstar Whitney e vari altri numeri, che mi aveva scritto Liza. Mi aveva scritto il 15 dicembre scorso con hey, feel like chatting, hi Han. Perché io poi non ho continuato questa conversazione, ma altre volte quando continuavo questa conversazione poi mi accorgevo che non rispondeva ai miei input, cioè non mi dava sempre un po' una risposta che era così un po' arrotondata, ecco, insomma, non teneva un
po'. Sembra che a questo test della conversazione questi bot, questi esseri che poi utilizzano il web come se fossero umani, non riescono a superare il confronto con una conversazione. E io, a proposito, prenderei insomma dalla filmografia di Blade Runner.
Sì, esatto, perché in Blade Runner c'è proprio una famosa scena in cui uno dei cacciatori di taglie, appunto un Blade Runner, deve sottoporre ad un test quelli che sono questi androidi, questo modello Nexus 6. Tra l'altro credo che 2 o 3 giorni fa ricadeva anche l'anniversario, come no, ci ritroviamo in coincidenza della data di attivazione del Nexus 6 più famoso di Blade Runner, insomma, quello interpretato da Rutger Hauer, che fu attivato appunto nel 2016, qualche giorno fa.
E allora sì, se dicendo così proprio al volo che la differenza tra un robot e un bot di cui stiamo parlando è proprio nella fisicità, rimaniamo però nella possibilità di fare un test per verificare come questi bot reagiscono con l'esempio di Blade Runner, che vai.
Soggetto Kowalski Leon, tecnico eliminazione scoria, sezione quinta, nuovo assunto, 6 giorni.
Calling Mr. Weber, please report.
Avanti.
Il signor Weber è pregato di recarsi alla sezione 9. Attenzione. Il signor Weber è pregato di recarsi alla sezione 9.
Siediti.
Il signor Weber è pregato di recarsi.
Disturbo se parlo. Divento nervoso quando faccio i test.
Ti prego, non muoverti.
No, mi scusi. Ho già fatto un test per l'intelligenza. Questi non li ho mai fatti.
I tempi di reazione sono importanti, quindi ti prego, fai attenzione. Devi rispondere rapidamente.
Certo.
1187 Unterwasser.
È il mio albergo.
Cosa?
Dove abito.
È bello?
Sì, certo, credo. Questo è già il test?
No. Diciamo che per scaldarti.
Non è che sia di lusso.
Sei in un deserto. Stai camminando sulla sabbia e all'improvviso.
Questo è già il test?
Sì. Sei in un deserto. Stai camminando sulla sabbia e all'improvviso.
Quale?
Vedi. Cosa?
Il quale deserto?
Non ha importanza quale deserto, è del tutto ipotetico.
Com'è che mi ci trovo lì?
Magari sei infastidito, forse volevi stare per conto tuo, chi lo sa. Guardi in terra e vedi una testuggine, Leon. Arranca verso di
testuggine?
Te.
Testuggine? Che cos'è?
Sai cos'è una tartaruga?
Sicuro.
Stessa cosa.
Mai vista una testuggine. Però ho capito che intende.
Allunghi una mano e rovesci la testuggine sul dorso, Leon.
Inventa lei le domande, signor Holden. Oppure gliele scrivono.
La testuggine giace sul dorso, la sua pancia arrostisce al sole rovente. Agita le zampe cercando di rigirarsi, ma non può. Non senza il tuo aiuto. Ma tu non l'aiuti.
Come sarebbe non l'aiuto?
Sarebbe che non l'aiuti. Perché, Leon? Sono solo domande, Leon. In risposta al tuo quesito, c'è chi le scrive per me. È un test concepito per provocare una reazione emotiva. Continuiamo. Descrivi con parole semplici solo le cose belle che ti vengono in mente. Riguardo a tua madre.
Mia madre?
Sì.
Sai che ti dico di mia madre?
E, sì, appunto, quindi sul il Nexus 6 Leon che spara e così mette fuori gioco il controllore del che voleva misurare la sua umanità, e quindi che usava questo test, il Voight-Kampff, che è pensato proprio per misurare la capacità di empatia, e quindi che è propria a secondo quei termini, è propria soltanto degli umani. Quindi in questo modo verificano l'umanità o l'appartenenza alla specie umana o meno dell'androide, di un robot molto molto avanzato. Su questa traccia diciamo che ci sono anche degli strumenti e dei meccanismi che sono stati implementati su internet per impedire a questi bot, no? Tra cui appunto quelli che poi finiscono su Skype. Ci sono dei meccanismi che o su altri strumenti, sono dei meccanismi per verificare l'umanità e il non essere robot. Sono di adesso a cui in realtà bisogna che ci si sottopongano anche gli umani. Parliamo in riferimento principale appunto ai famosi CAPTCHA.
Sì, che a differenza del test Voight-Kampff, che è un test che va a valutare insomma un robot da un essere umano per delle qualità che oggi non pensiamo neanche lontanamente che un robot potrebbe imitare, che appunto è l'empatia, ovvero quel sentimento di rigirare la tartaruga che è rimasta là nel deserto, no? Invece quello che vanno a valutare, quello che ci permette, quello che fa ad esempio un CAPTCHA, è basato più che altro sull'incapacità al momento attuale di un bot. Un CAPTCHA, sì, ci dicono giustamente, ma che è un CAPTCHA? Un CAPTCHA è è questa stringa di caratteri. In realtà il CAPTCHA è stata una delle grandi idee dell'era dell'informatica, no? Perché è questa stringa di caratteri che viene un pochettino sfumata, sono quei caratteri che non si capisce mai niente quello che c'è scritto, che uno quando si deve scrivere da qualche parte deve digitare e che mediamente non li capiscono neanche, insomma, neanche gli esseri umani li capiscono. E perché non li capiscono? Non li capiscono proprio perché, andando avanti con i tempi, i software di riconoscimento delle immagini sono sempre migliori, quindi i bot hanno degli occhi sempre migliori e per fare, insomma, per discriminare chi è un bot da chi è un umano, c'è sempre più bisogno di aumentare la difficoltà, cercando poi appunto di sfruttare quelle capacità che ha l'occhio umano, il cervello umano, di ricognizione dell'immagine, del numero, che invece un bot non ha, no?
Sì, infatti alcuni ultimi, insomma ultimi, diciamo negli ultimi tempi, spesso più che leggere una serie di caratteri e di numeri, ci fanno anche vedere delle fotografie in cui ci si chiede di individuo la foto che ha le caramelle, che ha le torte, che ha questo o quell'altro animale, insomma. Ma quindi questo, cioè, viene fatto per un motivo ben preciso, cioè non si vuole impedire ai bot di iscriversi e quindi di poter utilizzare dei servizi come possono essere i forum online o un servizio di mail o un social media tra i tanti, insomma, che ci sono.
E del perché si vogliono limitare queste macchine che poi sono create, hanno libero accesso su internet, possono fare delle cose mentre altre si studia scientificamente affinché non lo facciano, lo diremo subito dopo questa canzone, che è The Robots, The Kraftwerk, che invece ci dicono che no.
La canzone non è ancora pronta,
non è
però,
ancora pronta. Però invece c'è un'altra, che è The Robot Music. Vediamo se dall'altra parte riuscite a cogliere con quale coraggio e ardore hanno messo sta roba. Vai. Allora, quella che sentiamo sullo sfondo è chiaramente, insomma, dovreste vedere il video di YouTube che è su a tutti i colori, cose che girano, è The House of the Rising Sun, che viene riprodotta. Come viene riprodotta?
Noi abbiamo parecchi hard disk, stampanti e scanner che stanno suonando questa fantastica melodia.
E, allora, alcuni di noi stanno dicendo: ma leva sta merda che è. Perché abbiamo scelto di mettere questa cosa? Perché proprio per rendere l'idea, che poi mano a mano che la tecnologia va avanti, in questo caso in realtà indietro, e c'è sempre più la possibilità per un robot, per un software, insomma, per qualche cosa che è creato dalla mente umana e che non ha accesso a tutte quelle funzioni invece che sono proprie di un essere umano, di creare dei contenuti artistici. Insomma, in questo caso in realtà lo sta imitando una canzone, non sta creando niente, però sta riproducendo un suono, sta riproducendo una melodia. Magari più tardi, avanti nella trasmissione, parleremo invece per esempio di quello che è Google Deep Dream, che è questo sito di Google che offre la manipolazione di un'immagine caricata dall'utente attraverso una neural network, che sarebbe una macchina particolare, però sempre un algoritmo, sempre un bot, e che tira fuori un'immagine, insomma un'immagine un po' particolare, che ha una sua qualità estetica, che allora ci si interroga se insomma quali sono i limiti di questi bot.
Sì, che
bot.
Se non vado errato dimostra, diciamo, le capacità di riconoscimento attraverso a cui sono arrivate le macchine e un algoritmo che impara, no? E che quindi riesce a trovare all'interno di un'immagine una serie di pattern, di immagini che la riconducono a quella principale generale, aggiungendo sempre qualcosa in più fino a tirarne fuori, diciamo, una forma così di creatività, cioè che rientra anche all'interno del canone di creatività umano.
Thank you. Allora, questa canzone invece è dei Kraftwerk. Voi direte dall'altra parte, ah vabbè, ma questa si intitola Robots. E su Kraftwerk io ho sta storiella che me l'hanno raccontata la prima volta che mi hanno introdotto a sto gruppo, e che un pochettino richiamano. E praticamente dissero che negli anni 80, quando insomma cominciavano a aver fatto qualche disco, loro organizzarono un concerto, e il concerto aprì il sipario, insomma si accesero le luci, che tutta la scena, cioè, insomma, che c'erano loro e dietro a dei mixer e la musica parte. E praticamente dopo un po', durante il concerto, queste persone davanti al mixer cominciano a agitare le braccia, insomma si fanno tutte, fanno musica, e poi tipo verso la fine del concerto viene fuori che in realtà queste persone non erano loro, non erano i Kraftwerk, ma erano dei rock. Quindi questo negli anni 80, oggi invece la musica fanno davvero rock. Allora, rieccoci a parlare di bot, entriamo nel dettaglio. Cioè, qual è la definizione di bot? Perché diciamo che è un bot piuttosto che un algoritmo, abbiamo detto piuttosto che un robot?
Beh sì, diciamo che fino adesso abbiamo introdotto un pochino di argomenti, abbiamo scelto degli eventi storici, delle situazioni che si sono presentate in passato, dove si parlava un pochino anche di intelligenza artificiale, di robot, di automazione. Diciamo che contestualizzandolo ai nostri tempi, noi abbiamo deciso un pochino di focalizzarci su più che altro sui bot. Ora, abbiamo cercato un po' tra di noi di capire qual era secondo noi la definizione più giusta. Una cosa molto intuitiva a cui siamo arrivati, insomma, è capire, ma ok, bot sembra come parola simile a robot, no? Su Wikipedia magari c'è anche scritto che sono sinonimi, che è un'abbreviazione. In realtà a noi ci sembrava abbastanza giusto definire bot come quei robot a cui è stata privata, diciamo, la fisicità. Quindi sono tutte quelle entità che agiscono magari come noi possiamo immaginare come un robot, ma che effettivamente non si palesano nella loro fisicità, quindi agiscono, sono entità digitali, quindi possiamo pensare a dei software o degli algoritmi, e che interagiscono, diciamo, su internet e su tutto quello che riguarda il mondo digitale. Quindi robot senza fisicità.
Ma in particolare robot senza fisicità, cioè ok, questo distingue un robot da un bot, no? Però invece rispetto a un algoritmo, perché cioè la critica che ci facciamo tra di noi è appunto, cioè, ma allora tutto quello che viene fatto col computer potrebbe essere un bot, perché io ho tipo un programma quando mando una mail a un servizio, quello mi annuncia che sono arrivate delle mail piuttosto che fare un'altra funzione, ad esempio quello che mi rivela, oppure una sveglia, no? Perché una sveglia non potrebbe essere un bot, no? Qual è la
rossa. Beh, allora, pronti? Diciamo che quando si parla di software e di algoritmi stiamo parlando in maniera generica. Quando parliamo di bot, appunto intendiamo quello che noi ci possiamo immaginare, quindi un robot senza l'accesso a una mobilità fisica. Quindi che cosa ci possiamo immaginare? Quali sono le caratteristiche di un robot? Allora, noi definiamo appunto il robot come quell'entità che riesce a interagire col mondo esterno, quindi che riesce a interagire con noi esseri umani o con entità viventi. Ok, questo traslato sul mondo digitale, sul mondo di internet, cosa vuol dire? Vuol dire che il bot non fa nient'altro che usare quelli che sono i canali messi a disposizione dalle varie aziende, dai vari siti, dai vari servizi offerti su internet per interagire con tutti quelli che sono le componenti di internet. Quindi possiamo immaginare, per esempio, un bot come quell'entità che magari partecipa a una conversazione su un forum, piuttosto che postare una notizia su un sito di informazione. Quindi sia usufruire di contenuti, proprio come farebbe l'uomo, sia usufruire di contenuti messi a disposizione da internet, sia generare contenuti in internet.
Ma soprattutto lo fa proprio utilizzando quelle funzioni, che per la rete, insomma, che all'interno della rete sono specificatamente designate per l'essere umano. Quindi ad esempio cliccare il tasto commenta, oppure avere, non so, avere un profilo, avere, sì, avere delle, cioè, fare delle cose che a livello software potrebbero essere fatte in altro modo, però vengono utilizzate, diciamo, emulando il comportamento di che avrebbe un essere umano di fronte a un computer. Quindi immaginando di avere un mouse, che ovviamente poi non è un mouse ma è una funzione, e però insomma in questo modo, giusto?
Beh sì, come abbiamo detto, appunto, internet è un mondo grande, una realtà grande dove partecipano tante entità, tra cui anche l'uomo, e quindi ci sono nati tutti i servizi messi a disposizione, quindi fatti su misura d'uomo. Ora, naturalmente le entità digitali non hanno l'entità dell'uomo, non ragionano, però se prendiamo un software e gli facciamo fare delle operazioni sfruttando dei canali che sono quelli utilizzati dagli umani stessi, quindi per esempio una pagina web, l'accesso a un sito, appunto come abbiamo detto, la generazione di contenuti e l'usufruire di contenuti, proprio come facciamo noi tutti i giorni dal telefono, dal browser, navigando in internet. Allora quell'entità, se si comporta come degli umani e sfrutta questi che sono i canali messi a disposizione per gli umani, noi la definiamo bot.
Beh, credo che prima di mandare una musica sarebbe però da sottolineare qual è poi la differenza principale tra quello che fanno i bot e quello che può fare un essere umano, no? Perché mentre un bot, una macchina, può cliccare sullo stesso tasto 1000 volte senza mai stancarsi, e insomma può stare davanti al computer a guardare chi manda i post o a generare contenuti tutta la notte, mentre a differenza un umano ha bisogno di dormire. E
sì, infatti poi alla fine parlando tra di noi eravamo arrivati anche a queste conclusioni, proprio per capire e per stringere. Ma allora, appunto, la differenza tra come faccio a capire qual è la differenza tra dei contenuti o delle operazioni effettuate da un bot e quelle effettuate da un umano, se effettivamente poi vengono fatte attraverso gli stessi canali e generano dei comportamenti simili? Beh, diciamo che la cosa che differenzia molto è che con i bot non riusciamo ad abbattere quelli che sono i limiti temporali che, diciamo, l'umano ha intrinsecamente. Quindi se io devo produrre un contenuto, un articolo, ci metto del tempo a scriverlo. Se io devo anche solo copiare da un link per poterlo mandare a un amico su una chat, ci metto del tempo. Ecco, questo i bot non di queste tempistiche i bot non soffrono, nel senso che sono molto più veloci e riescono a fare le operazioni che un uomo che anche un uomo farebbe in molto meno tempo. Oltre a questo ci sta naturalmente una potenza computazionale, quindi anche lì l'uomo ragiona su calcoli molto semplici. Naturalmente sappiamo che le macchine ci battono, e quindi il robot ha questa potenza di calcolo, e magari affronteremo e cercheremo nel corso della puntata di capire come queste differenze tra i bot e gli umani poi ci portano in alcune situazioni a odiare o a reputare un pochino scomodi i bot rispetto agli umani. E quindi perché ci interessa differenziare poi tra quello che fa un bot e quello che fa un umano?
E allora, prima di una carrellata di esempi e di racconti su quali sono i bot che agiscono nella rete che viviamo tutti i giorni, vai!
to the machine.
Per rendere giustizia all'autore che ha eseguito e registrato questa canzone, questa era Welcome to the Machine dei Pink Floyd, però realizzata come cover da Arjen Lucassen nel suo album Lost in the New Real, che vi invito ad ascoltare, che ha vagamente attinente con le tematiche di cui stiamo parlando.
Sì, e quindi per tornare alla tematica, insomma, di oggetto
Bot
appunto. Si diceva appunto prima di quanto un bot riesce poi a una volta che è stato programmato, si può dire, mi fanno cenno di sì, quindi una volta che il bot è stato programmato inizia ad eseguire un task ad una velocità che è chiaramente esponenzialmente più veloce rispetto a quella della sua controparte umana, anche di del programmatore stesso che è il suo creatore.
Allora cominciamo con degli esempi, partendo proprio da che cosa? Da un esempio che ha fatto, da un programma che ha fatto uno dei nostri collaboratori, che adesso anziché raccontarcelo si è alzato e
in sì. Questo no, più che adesso l'esempio poi ce lo racconterà tra poco, però su questo aspetto appunto della velocità di elaborazione, di produzione anche del task da parte del bot, c'è da dire che avere a disposizione un grande numero di bot per poter eseguire un task costituisce, diciamo, una grossa potenza di fuoco all'interno degli spazi appunto della socialità digitale su internet, in cui la quantità la fa un po' per la maggiore. Se pensiamo ad esempio ai trending topic di Twitter, quindi che sono quegli argomenti più caldi, più discussi, la definizione appunto di trending topic si basa su un aspetto che è prettamente quantitativo, sia nella sua totalità che anche in un lasso di tempo. Cioè se un argomento di discussione è quello che definisce l'argomento di discussione, molto spesso è soltanto una parola chiave piuttosto che un discorso più articolato. Quindi si basa una parola chiave oppure un hashtag. Quindi se un certo tipo di hashtag raggiunge una grande circolazione, diciamo nell'arco di un'ora, cioè se in un'ora escono fuori 1000 tweet taggati con una certa chiave, quello diventa un trending topic. E per l'appunto questo fa sì che nelle pratiche poi più o meno formalizzate di manipolazione delle notizie e di definire appunto quelli che sono poi gli argomenti più discussi, avere a disposizione dei bot, una bot che fa questo, cioè che retweeta un messaggio scritto da un utente, o che anche se quello stesso messaggio lo più o meno manipola, ma comunque lo tagga in un certo modo, fa sì che quella notizia da Twitter poi finisce su tutta l'altra media di social network e fino ad arrivare poi anche ai media più tradizionali, perché molto spesso poi i trending topic legati a un argomento su cui c'è già comunque qualcosa che bolle in pentola, si guarda appunto, cioè si assume che quello spazio lì sia, diciamo così, uno specchio della realtà.
Sì, e a riguardo citiamo, diciamo, due esempi, no? Un esempio potrebbe essere una roba che ci raccontava una compagna di un hack club di Pisa, che spiegava come in Turchia durante i periodi di manifestazioni, quando c'è stata
Piazza Taksim,
che c'erano appunto tutta una serie di tweet che cercavano in qualche modo o di coordinarsi oppure di raccontare che cosa stava accadendo, invece c'erano degli utenti, insomma dei programmatori stipendiati dallo Stato, da chi per loro, che si inserivano all'interno di queste discussioni e attraverso la pratica dei bot magari generavano dei contenuti che distoglievano l'attenzione da quel tema per indirizzarla su un altro tema, e queste botnet avevano proprio lo scopo di influenzare attraverso una creazione di contenuti su vasta scala e di influenzare quelli che invece erano dei temi che erano interessanti, e quindi appunto, come dicevi, c'è la possibilità di manipolare l'informazione, manipolare quello che avviene su internet, solo generando contenuti in maniera massiccia attraverso queste reti di bot, e appunto di cambiare anche quello che poi l'umano percepisce dalla rete. Oppure un altro esempio che è molto più interessante, avremmo voluto contattarli ma purtroppo non ci hanno risposto, è un collettivo di Bologna che si chiama Gilda 35 e che hanno un sito su internet, vi consigliamo di andare a dare un'occhiata. Sì, hanno un sito sulla Darknet in realtà, perché evidentemente quello che hanno sull'internet in chiaro gli viene tirato giù da qualcuno, ma da botnet sicuramente.
Scusa, la Darknet è la dark di Dark Vader, no?
su Onion, perché quello che succede è che loro hanno questo sito che viene attaccato da dei DDoS, che i DDoS sono degli attacchi, dei denial of service distribuiti, cioè molte richieste che vengono generate contemporaneamente sullo stesso sito e che hanno la capacità di mandare giù il sito, perché la banda che viene richiesta è molto maggiore di quella disponibile per il server, e quindi va giù il sito. E questo sicuramente, per esempio, è una cosa che può fare una botnet, no? E appunto quello che fa, cioè, è una botnet che attacca chi parla di botnet, perché Gilda 35 ha avuto insomma nella sua storia molte occasioni in cui smascherava, ricordo per esempio di aver letto questa notizia, smascherava dei partiti politici o comunque delle grandi aziende che avevano la capacità di avere queste botnet e generare contenuti. Ad esempio, ne prendo proprio una, era una storia sulla botnet di Grillo che durante le elezioni per il Parlamento Europeo faceva un bordello di click su un commento, così da mandarlo in trending topic su Twitter e sembrare che molta gente era particolarmente affezionata sì, da quel tema.
Questo perché appunto c'è una discriminante di fondo, che è il problema, poi il noccio, diciamo, è quello che il giudizio è quantitativo, cioè più una notizia è condivisa e shareata, allora vuol dire che è importante. E allo stesso modo, l'altro esempio, quello di Matteo Salvini e l'utilizzo che fa poi di Twitter, che è tutto basato appunto su un far leva molto su retweet, sulle stelline, sui cuori, perché adesso ci sono i cuori, e quindi appunto su dare questo consenso, no? Anche lì lui aveva, insomma, c'era questo discorso di usare le API di Twitter ad accettare di così delegare l'utilizzo del proprio account Twitter a quelle che sono poi le finalità di propaganda spicciola quantitativa del suo profilo, appunto quello di Salvini. E anche lì comunque poi rientra sempre all'interno di quel discorso in cui più se ne parla, più c'è grande quantità di informazione, allora a prescindere insomma diamo valore a quello, ed è proprio su questo che quindi averci una botnet che crea una grande quantità di contenuti diventa un'arma politica.
E invece, per rimanere un po' più sullo spicciolo, raccontiamo di quest'altro bot che aveva la capacità di rispondere ai messaggi d'auguri.
Sì, diciamo che la domanda a questo punto, dopo aver capito che cosa sono i bot, è: ma ci piacciono a noi o no? Cioè, questi bot che generano contenuti su internet, che interagiscono con noi, insomma, ci fidiamo, non ci fidiamo, ci piacciono, li consideriamo cattivi? Noi, piuttosto che appunto definire se un bot, se il comportamento che ha appunto lo possiamo giudicare malevolo o con finalità, diciamo, che a noi non ci vanno a genio, abbiamo fatto una distinzione che ci ha aiutato un pochino a capire. Perlomeno abbiamo differenziato tra quei bot che usufruiscono delle informazioni che la rete crea, e quindi anche che gli umani creano, e quelli che invece li generano i contenuti. E naturalmente poi ci stanno anche delle sfumature, delle vie di mezzo, come abbiamo visto adesso. Per poter modificare un trending topic, naturalmente bisogna capire, bisogna avere una botnet abbastanza avanzata per capire quali sono i trending topic attuali, cercare di capire quali sono le tendenze e spingere magari più su un argomento piuttosto che su un altro. Per capire bene questa distinzione tra generazione e invece la lettura dei
contenuti. Usufruire.
Sì, insomma, la lettura dei contenuti online, possiamo pensare per esempio a... sembra riduttivo chiamarlo bot, ma è il bot che viene utilizzato da uno dei più grandi motori di ricerca, e cioè Google, che appunto viene usato per navigare su internet. In realtà è una botnet, quindi sono tanti di questi software che vengono azionati e che non fanno nient'altro che navigare in internet proprio come facciamo noi. Quindi vanno, cliccano su delle pagine, su dei link, navigano all'interno della rete proprio come facciamo noi, si leggono i contenuti e poi diciamo memorizzano quelle che sono le informazioni secondo loro più importanti dei siti che hanno visualizzato, in modo tale poi da riproporle quando noi facciamo una ricerca appunto su questi motori di ricerca, per esempio anche Google. E quindi parliamo di bot che leggono l'internet, mentre per capire un po' che cosa vuol dire generare contenuti, beh, l'abbiamo detto, no? Abbiamo parlato di chat, abbiamo parlato di bot che comunque interagiscono e quindi scrivono messaggi in chat, abbiamo parlato di bot che retweetano, quindi effettivamente scrivono cose su dei social network. Una cosa un pochino più antica ma comunque ancora esistente sono i forum, dove i bot magari spesso sono presenti e postano cose informative interessanti o comunque anche pubblicità. E un po' di tempo fa con un amico, diciamo, esempio come abbiamo detto un po' spicciolo, questo mio amico aveva Facebook e era il giorno del suo compleanno e ha cominciato a vedere che c'è questo fatto che su Facebook naturalmente tutte le persone gli viene notificato quando è il tuo compleanno, pure se a uno non gliene frega assolutamente nulla e non te conosce, ma siccome ha deciso di essere tuo amico su Facebook ti fa gli auguri. Questo mio amico era abbastanza scocciato e quindi abbiamo deciso di fare appunto un bot che rispondesse automaticamente senza il nostro intervento agli auguri. È stata abbastanza carina la cosa perché naturalmente non a tutti i messaggi siamo riusciti a rispondere, ce ne stavano alcuni che venivano che riuscivano a eludere il bot usando magari delle frasi un po' meno convenzionali.
Sì, perché che cosa facevano questi bot?
Cioè, niente, insomma, come abbiamo detto, generavano contenuti, quindi rispondevano ai messaggi d'auguri non appena il bot era sempre attivo. Abbiamo detto che con una certa velocità non propria dell'umano riusciva a interagire con gli altri, quindi appena venivano mandati questi messaggi d'auguri, permettetemi, fittizi alla persona in questione, automaticamente veniva generata una risposta da questo bot e veniva postata come se fosse effettivamente stata scritta dal legittimo proprietario dell'account.
E quindi diciamo questo era un modo per delegare quello che era poi un'attività così noiosa di rispondere agli auguri a tutte le varie migliaia, insomma, di persone con cui si interagisce su un social network come può essere come Facebook. E proprio su questo punto qui, comunque, della delega, quindi di come si delega poi a un bot quella che è l'esecuzione di un task per lo più noioso, ripetitivo, che consuma tempo che potrebbe poi essere impiegato per fare altro, c'era questo esempio che arriva da Wikipedia, che è appunto questa, appunto tutti conosciamo Wikipedia, l'enciclopedia online, insomma, che è arrivata anche a un livello di egemonia così esteso che da far sì che ogni cosa che cerchi il primo risultato è Wikipedia. Insomma, io mi ricordo all'inizio, quando ho iniziato ad utilizzare internet, più o meno qualche anno prima che nascesse Wikipedia, che credo sia nel 2001 se non sbaglio, e beh, al tempo quando cercavo un'informazione venivano fuori un sacco di siti su cui poi tu facevi la tua scelta, se ci davi il tuo giudizio, mentre oggi comunque qualsiasi cosa cerchi, Wikipedia è il primo risultato e appunto c'è scritto su Wikipedia, è diventato un po' come l'ha detto il TG, l'ha detto la televisione. Ma comunque, piccola digressione, all'interno della comunità che sviluppa Wikipedia, che è composta comunque da un numero di persone molto elevato, che produce contenuti e che comunque anche la necessità di coordinarsi e di garantire anche una certa redazione poi di questi contenuti. Bene, nelle pagine nel modello così, diciamo, di discussione degli utenti di Wikipedia si era creata un po' questa necessità, cioè che sarà poi sopprita dai bot. E su questo va detto che Wikipedia comunque fa un largo utilizzo di bot per eseguire una serie di task, cioè che è quello di controllare la correttezza degli articoli, che possono andare da operazioni abbastanza semplici come quelle di confrontare le date oppure le citazioni. Bene, però l'esempio, quello che volevamo portare qui questa sera, riguarda appunto questo problema che era sorto in seno alla comunità, cioè che nelle discussioni, nel lasciare i messaggi all'interno delle pagine di discussione, che quindi non sono quelle delle voci che leggiamo, ma quello che c'è dietro, diciamo, quelle voci che comunque è pubblico, bene, nel lasciare i commenti, magari che potevano essere il tipo questa voce va corretta, questo va forse valutato meglio, ma gli utenti molto spesso dimenticavano di o dimenticano tuttora di firmarsi, cioè di lasciare il proprio nome, perché il sistema non lo fa in automatico. Quindi se io voglio vedere chi ha scritto l'ultimo commento su una decisione da prendere su una determinata voce, dovevo cliccare e quindi aprire una nuova pagina che mi diceva, perché comunque Wikipedia tiene anche traccia degli IP di tutte le differenti modifiche, quindi permette comunque di risalire all'autore in ultima istanza. Beh, in quel caso appunto una policy, ma molto così diciamo indicativa, prevedeva che ogni volta che io scrivo questo commento devo firmarmi manualmente, cioè scrivere il mio nome, Tizio, Caio e cos'altro. Ebbene, a questa cosa qui fu proposto questo qualche anno fa di utilizzare un bot che andava faceva così questa attività di scan di tutti i commenti, e in automatico dove mancava la firma lui l'aggiungeva inserendo molto spesso anche l'IP, poi che era la firma che trovava nella pagina che c'era dietro, appunto, che lasciava traccia. Questa cosa diciamo che fu accolta poi dalla comunità di Wikipedia con un certo anche tra l'entusiasmo e il disappunto, cioè l'entusiasmo perché permetteva di accelerare quella che era poi la correzione e la redazione di appunto di firmare questi post. Però dall'altra molti dicevano, beh, ma così qualcuno va ad agire sul mio commento, cioè mi firma una cosa che poi in realtà non si firma il bot, cioè mi firma lui per qualcosa che ho scritto io, però poi il bot auto stesso non finisce per firmarsi. E soprattutto poi, al di là dell'esempio in sé, questo esempio ci porta verso questa potenzialità, questa delega che viene fatta, cioè quella di prendere delle decisioni. E anche la policy di Wikipedia in termini di bot, che si può leggere poi su Wikipedia, appunto dice che si assume che quando un bot inizia a girare, cioè quando si lancia il bot all'interno dell'ambiente di Wikipedia, non c'è più necessità di un intervento umano, cioè il bot fa da sé. E questa, diciamo, ora è un qualcosa che si carica di tutta una serie di problemi e di riflessioni che andrebbero comunque affrontate anche con una certa calma. Forse ora non ci abbiamo il tempo, però su questo aspetto della delega, a prescindere, le deleghe creano dei problemi, l'hanno sempre creata all'interno di un gruppo sociale. Quando appunto poi la delega viene conferita a una macchina, la cosa si fa ancora più complicata.
Sì, a riguardo citerei da una parte un libro abbastanza famoso nell'ambito, che è Io Robot di Asimov, che nell'ultimo racconto, insomma, Asimov, che era invece un sostenitore dell'intelligenza artificiale, era addirittura particolarmente affezionato al concetto di, cioè insomma, alla sua epoca il bot non veniva concepito, ma c'era l'idea di robot invece, che insomma sussumeva un po' a questa capacità di prendere decisioni tecniche al posto degli umani. E a proposito di delega, nell'ultimo racconto di Asimov c'è questo esempio di questi robot che alla fine prendono il controllo delle risorse umane, insomma, e si occupano di gestire il mondo, quindi scegliere quale fabbriche dovevano produrre di più e quali erano gli ambiti di ricerca su cui investire e così via. E quello che diceva Asimov, che insomma qual era la tesi che poi sosteneva nel libro, è che lo facevano nel modo migliore, insomma nel migliore dei modi, perché c'è questa idea poi un po' velata di fondo, che forse dipende anche molto da quell'approccio efficientista che la nostra società ha oggi, che una macchina, siccome riesce a fare i conti meglio di un umano, riesce a prendere decisioni più ottimali. E invece questa cosa almeno personalmente mi spaventa un po', perché pensare che quello che può essere appunto Wikipedia, che è la pagina dove viene catalogata in qualche modo in maniera open source la conoscenza che è disponibile su internet, che poi questa conoscenza venga generata in qualche modo, ma soprattutto convalidata da delle macchine, questa cosa mi sembra un pochettino che gli esseri umani stiano perdendo la capacità di essere presenti a se stesso sulla produzione di sapere.
Sì, infatti appunto abbiamo detto che alcune operazioni vengono delegate, no? Quindi, come si diceva, il problema di questi bot è che hanno questa velocità che possiamo chiamare, diciamo, incontrollata una volta che vengono avviati. Quindi non si ha la possibilità di intervenire con dei tempismi, con dei giusti tempismi, insomma, quando un bot genera un contenuto, modifica un contenuto, o sceglie o fa una decisione, spesso poi è, una volta avviato, è fuori controllo dallo stesso programmatore, fuori dal controllo dello stesso programmatore che l'ha avviato. Quindi bisogna stare molto attenti quando si usano questi bot, perché tutte le decisioni che poi verranno prese sono codificate, spesso perché parliamo di comunque software che non hanno quella che possiamo definire un'intelligenza artificiale molto elevata, quindi parliamo comunque di task semplici come appunto quello di Wikipedia, di controllare se una fonte ha una citazione o meno, però bisogna stare molto attenti perché appunto la decisione che viene presa deve essere codificata dal programmatore che ha scritto il software precedentemente all'avvio del bot. Una volta avviato sì, è sempre possibile modificarlo, ma siccome stiamo parlando di velocità molto elevate, una volta avviato poi tutte le decisioni vengono prese tante molto velocemente.
Sì, e io invece tergiverso, faccio un altro esempio che insomma racconta anche un po' come i bot vengono utilizzati, quali sono poi le sfumature, perché parliamo di macchine che interagiscono con internet, ma internet è anche uno spazio in cui viene fatto profitto, cioè insomma la pubblicità su internet è forse al giorno d'oggi uno degli esempi più massivi di come poi l'informazione venga tradotta in soldi, e appunto di come quanto sia importante che ci sia proprio una navigazione umana dietro la pagina, no? E allora a riguardo citerei quelle che sono i grandi siti di download, che possono essere da file downloader, o adesso non mi vengono i nomi perché sono...
Possiamo stare qui tutta la notte.
Sì, comunque tutti quei siti dove vengono accumulati dei file, insomma, dove qualcuno che ti vuole passare un grosso file lo carica lì sopra e tu te lo puoi scaricare. E beh, avrete notato, se mai avete utilizzato questi siti, che quasi tutti hanno che per scaricare il contenuto devi risolvere un captcha.
E dove un abbiamo... captcha, o comunque ti mettono una barriera.
Devi dimostrare che sei un umano, no? E abbiamo detto appunto, cioè insomma, perché? Perché poi abbiamo visto che nella rete, insomma, in qualche modo a livello per fare manipolazione politica o quantomeno per influenzare internet vengono utilizzati dei bot. E per cercare quello che c'è sulla rete, quindi per Google utilizza dei bot che indagano insomma le varie pagine, oppure addirittura Wikipedia e crea contenuti utilizzando dei bot. Però poi ci troviamo che un'azione invece tanto semplice, che potrebbe essere quella di scaricare un file, spesso costa minuti e click da parte di un utente umano. Ci si può chiedere il perché, no? Quello che è stata poi la nostra analisi è che è evidente che anche questa è l'ennesima tecnologia che, se da una parte insomma può facilitare il lavoro delle imprese o delle aziende o insomma può fare delle cose che poi alleviano l'investimento in forze e in lavoro che deve fare un'azienda per avere dei contenuti o per fare del profitto, dall'altra parte quando questi bot potrebbero essere tali da bypassare la pubblicità, da bypassare tutta una serie di processi che invece servono a creare profitto, allora questi bot non vanno più bene e vengono inseriti dei controlli per gli esseri umani.
Chiedono perché abbiamo messo questa canzone è Believe di Cher, e notiamo che questa cantante canta con l'autotuner, cioè un dispositivo elettronico che praticamente intona automaticamente la musica, anche se la cantante canta, diciamo, sbaglia nota, però l'autotuner la mette sulla nota giusta, e questo, diciamo, un po'
via l'intonazione comunque.
I can feel some E allora cominciamo con, cioè cominciamo, finiamo la trasmissione con qualche pillola. Un nostro amico è stato al Chaos Computer Congress ad Amburgo, è un congresso di hacker che si svolge tutti gli anni appunto in questa città tedesca, e è una cosa, diciamo, come partecipazione abbastanza eterogenea. Infatti è organizzato in un centro congressi, l'ingresso è a pagamento, ma proprio questo fatto consente che a persone da tutto il mondo, di tutti i tipi, di insomma di essere presenti. E quindi quello che stupisce quando si arriva lì è veramente l'enormità dell'organizzazione e della partecipazione. Ci stanno migliaia di persone che organizzano centinaia di sessioni, di workshop, di conferenze, e in particolare qualcosa di interessante, qualche novità che magari può essere anche una curiosità per chi ci ascolta, è le ultime novità sull'hack di Iridium, che è una rete di satelliti per le comunicazioni, quindi il telefono satellitare. In sostanza, molti dei telefoni satellitari funzionano con questi Iridium, e alcuni hacker sono riusciti a bucare la rete di Iridium. In realtà sono riusciti a decodificare, è più giusto dire. Quindi adesso riusciamo a sentire le chiamate di chiunque. Ci sta software open source che si può usare per sentire le chiamate e i messaggi della gente che usa il telefono satellitare. Questo in realtà solamente per diciamo per il downlink, cioè per quello che il satellite trasmette al telefono della persona, non per quello che il satellite trasmette alla centrale. E, comunque trovate tutti questi riferimenti sul sito del Congress, che è events.ccc.de. E, un'altra cosa interessante è stato il talk sul Great Firewall, cioè il firewall cinese. Come fa il firewall cinese, che appunto è un firewall a livello di stato che copre tutta la Cina, a bloccare chi tenta di uscire dalla rete censurata. E cosa hanno scoperto questi ricercatori? Hanno scoperto che in realtà il firewall effettivamente non è che blocca le connessioni, ma semplicemente manda dei messaggi che mandano in confusione praticamente i computer che stanno cercando di accedere a materiale censurato. E quindi di fatto poi l'utente, diciamo, non riesce a visualizzare il contenuto. Però in realtà hanno, diciamo, facendo questa ricerca sono riusciti a trovare un ottimo modo per andargli contro. Insomma, un sacco di eventi, di talk interessanti, e vi invito a dare un'occhiata alla documentazione che trovate appunto sul sito.
noi chiudiamo qui. Questa era Le dita nella presa. Per questa sera vi salutiamo ricordandovi i contatti per sottoscrivere, per sostenere questa radio che non campa d'aria purtroppo, e vi ricordo che nessuno di quelli che parla da questi microfoni è pagato in alcun modo, è tutto volontario. Potete sottoscrivere al conto corrente postale 61 80 4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56. E potete sottoscrivere anche attraverso i mezzi elettronici che trovate al sito www.ondarossa.info. Potete contattare la radio a ondarossa@ondarossa.info o questa trasmissione a ledita nella presa@ondarossa.info. Noi per questa sera vi salutiamo e vi ringraziamo e vi ricordiamo, e volevamo dedicare questa puntata a Ian Murdock, che è stato il creatore, uno dei Deus Ex Machina di Debian, la più diffusa distribuzione Linux del mondo, e lo piangiamo, morto in circostanze misteriose. Vi terremo aggiornati su questo evento infausto. Intanto un saluto a tutti e a tutte, ricordando soprattutto coloro che sono privati della propria libertà.